Allora, provo a declinare un po' il tema che stiamo affrontando in questi giorni, appunto, che è quello della speranza all'interno del mondo del lavoro. E introduco rapidamente il fatto che, cioè, se sono qua non è perché ho un'esperienza o insegno magari come altri, sono semplicemente un lavoratore e quindi ho avuto la fortuna nella mia esperienza di fare prima un'università e poi una serie di lavori che mi hanno permesso di vedere il mondo del lavoro da tanti punti di vista, cioè il fatto di avere fatto ingegneria gestionale, tra l'altro qua dentro ci sono altri colleghi, mi ha permesso di potermi impegnare all'interno del contesto lavorativo su diverse mansioni, cioè sono stato per qualche anno impiegato, poi dopo ho fatto dei ruoli come responsabile di progetto per delle energie rinnovabili, e ho vissuto il mondo dell'impresa produttrice, quindi impresa alimentare. Dal punto di vista commerciale, degli acquisti anche principalmente, e ho seguito la transizione a un nuovo sistema gestionale, ci cioè, ho fatto anche cose particolarmente diverse e oggi sono impegnato nell'ambito della logistica, che probabilmente compendia un po' tante delle competenze anche che ho accumulato nel corso degli anni. E in realtà sono ancora a un momento. Cioè, noi sappiamo che la nostra vita lavorativa è abbastanza lunga, quindi ho iniziato a lavorare nel 2003, quindi sono 21 anni e tendenzialmente credo di essere più o meno, di aver svoltato quest'anno e cominciare probabilmente la seconda parte della mia vita lavorativa. E parto da una banalità che è appunto questa, cioè stiamo parlando di speranza e credo che il mondo del lavoro prenda una parte sostanziosa della nostra vita, sostanziosa nel senso di un periodo lungo della nostra vita, che va dai 20 ai 25, a seconda se uno faccia o meno l'università, insomma io vado un po' a fette larghe ovviamente, cioè nel senso che poi ognuno ha la sua esperienza, però più o meno ci impegna dai 20 fino ai 60 o 65, 70 anni, vedremo. E quindi sostanzialmente è la parte più importante in termini se non altro numerici, ma anche come maturità della nostra vita. E anche all'interno della settimana e delle ore della giornata, chiaramente è il periodo più proficuo, cioè noi facciamo qualcosa al mattino, però tendenzialmente parlo sempre in maniera generica, però dalle 8 alle 18 più o meno, o dalle 7 e mezza alle 19:30, come diceva l'anno ieri, e qualcuno di noi è impegnato nel lavoro, che sono le ore più proficue. Poi c'è qualcuno che magari si stordisce di sera, di giorno, non sono così proficue, però insomma parliamo in termini generali, chiaramente il lavoro o lo consideriamo una parentesi enorme della nostra vita, oppure deve essere innestata in questo cammino, in questa tema della speranza, perché parto anche proprio da una nostra idea cristiana che nasce dal tema dell'incarnazione, no? Dio che si è fatto uomo, e ci ha redenti come uomini e quindi se sono persona, se sono un uomo, il lavoro deve essere parte sostanziale anche della mia vocazione. E in questo senso un po' mi riaggancio anche a quello che dicevamo stamattina. E lo stesso Gesù, se prendiamo la sua vita, insomma il 90% della sua vita, da 0 a 30, è stata all'interno di un contesto lavorativo, tra virgolette, ordinario, prima come figlio e poi dopo anche lui come sappiamo che era un carpentiere, insomma, e gli stessi ultimi 3 anni della sua vita in realtà sono stati anni operosi, ha cambiato mansione, non so come dire, insomma è diventato maestro, però è sempre stato all'interno del mondo del lavoro. Quindi il tema del lavoro credo che sia davvero importante ed è bello che insomma anche si sia pensato di fare un approfondimento su questa tematica qua. Parto allora appunto nella mia piccola esperienza, da quello che è stato il contesto nel quale mi sono mosso. Se faccio una lettura degli anni della mia vita lavorativa, forse per qualcuno di voi sono stati punti significativi, per altri un po' meno, magari chi fa la maestra non li ha vissuti così evidentemente, ma almeno chi ha vissuto in aziende commerciali, produttive, eccetera, penso che se non altro o sia stato impattato pesantemente o perlomeno l'abbia sentito parlare, insomma. Abbiamo vissuto tanti periodi e tante esperienze ciclicamente di crisi. Mi limito qua alle crisi macroeconomiche, alle crisi globali, perché poi credo che ognuno di noi poi nel suo piccolo abbia avuto anche altre crisi. Dal 2008 al 2011, quindi poco dopo che avevo iniziato a lavorare, e ricordo che c'era stata la grande crisi con il fallimento di Lehman Brothers, che aveva dato poi seguito a tutta una serie di licenziamenti, crisi, cioè una bolla finanziaria che poi era esplosa e che aveva avuto una ricaduta forte anche poi nell'economia reale. E riportandoci, poi ci dicono la storia, riportandoci a quello che erano state anche altre crisi più o meno dello stesso livello nel secolo precedente. Poi ricordo che c'è stato un periodo tra il 2014 e il 2016 dove c'è stata una grossa crisi delle materie prime, quindi c'era stato il crollo del prezzo del petrolio e con questi cambiamenti forti chiaramente ci vanno dietro anche tante volte tanti posti di lavoro, tante fatiche, eccetera. E poi se mi limito agli ultimi anni, che forse sono quelli che ho più sott'occhio, c'è stata la Brexit nel 2020, forse per qualcuno di voi è stata significativa, io l'ho vissuta perché ho dovuto fare tutta una serie di lavori a riguardo, cioè un paese importante come la UK, come il Regno Unito, che esce dal contesto dell'Unione Europea, ci vanno dietro tutta una serie di problematiche da gestire, perché siamo tutti interconnessi, siamo tutti legati economicamente con la globalizzazione. Poi neanche da dire, gli anni del Covid sono stati una crisi senza precedenti, una crisi senz'altro sanitaria, ma anche è stata una crisi economica importante. Per qualcuno una grandissima crisi, per altri una grande opportunità, però insomma sono sconvolgimenti. Stavamo uscendo dal Covid e siamo piombati all'interno di questi conflitti, quindi Ucraina, Palestina, che sono, ahimè, ancora in atto e che oltre a essere una spina per noi, insomma, non so come dire, nella fratellanza, ma ci sono anche delle implicazioni ovviamente economiche. Insomma, ricordo che ad esempio i miei amici della ceramica, insomma, ai primi tempi, quando nell'Ucraina non arrivava la roba, è chiaro che ha creato grandi problemi. E poi in fondo ho messo anche altri due elementi che non saprei collocare temporalmente, però insomma più o meno li ho messi lì. I cambiamenti climatici, cioè un tema che sentiamo molto da diversi anni, che hanno delle implicazioni anche queste di vario tipo, ma anche economiche. Così come l'intelligenza artificiale, questo è un po' più recente se vogliamo, perché recentemente è diventata di dominio pubblico, ma era un elemento che comunque già avevamo e che ci dà un po' il timore anche insomma, di avere delle macchine o degli algoritmi o dei modi nuovi di lavorare che andranno a discapito di lavoratori. Insomma, questo è un po' il clima che mi sembra di aver percepito in maniera ciclica, in maniera abbastanza periodica in questi anni. Quindi di fronte a questi scenari, a questo contesto, mi chiedo quale può essere la speranza nel lavoro, no? La fiducia nel futuro. Prendo a contributo quello che è stato un po' l'incipit che mi aveva dato Don Andrea dicendo, insomma, se vuoi valutare un po' il tema del lavoro, magari parti da qua. Ed è un intervento che Papa Francesco fatta ai lavoratori di Roma qualche mese fa, che leggo, non so se lo leggete, il lavoro conserva sempre in sé una vocazione unica e insostituibile, quella la speranza. La speranza infatti non è ottimismo che dipende dalle circostanze, ma fiducia che si ingenera attraverso la costruzione impegnata e partecipe del bene comune. Il lavoro dunque è protagonista di speranza, è la via maestra per sentirsi attivi nel bene in quanto servitori della comunità. Perché occuparsi degli altri è il miglior modo per non preoccuparsi di cose inutili. Allora, naturalmente, ora questo mio piccolo intervento si inserisce all'interno di un percorso che già stiamo facendo e che io sto facendo, quindi non sapevo cosa c'era prima, cosa c'era dopo. In realtà, probabilmente tante tematiche sono anche già state molto bene trattate o comunque abbozzate. Primo fra tutti, ci è già stato detto, la speranza non è semplicemente ottimismo. E qua aggiungo, non è ottimismo che dipende dalle circostanze, cioè quello che vi ho fatto presente prima come contesto è proprio per dire che se noi ancoriamo la nostra speranza a un ottimismo che le cose vadano bene, ahimè sappiamo che le cose non andranno bene, cioè oggi c'è questo, domani c'è quell'altro, qualcuno ha avuto il terremoto, qualcun altro che ne so. Però chiaramente non dobbiamo e non possiamo fondare la nostra speranza semplicemente in un ottimismo, tra virgolette, ottuso, che dipende dalle circostanze. Quindi questo sicuramente lo dice il Santo Padre e quindi lo vogliamo prendere proprio per quello che è. Per cui quello che è stato un po' il tentativo è stato quello di cercare di capire dove allora andare a fondare la nostra speranza e naturalmente, come cristiani, la nostra speranza affonda in Gesù. Lui che è il nostro modello, la nostra fonte di speranza e la nostra fonte di salvezza. Proprio perché appunto desidero ancorare anche un po' la mia esperienza lavorativa, la nostra esperienza lavorativa in Gesù, allora vorrei proprio trovare dei segni di speranza che aiutino noi lavoratori, ma anche e soprattutto i giovani che si affacciano al mondo del lavoro, così come tutti quelli che magari vivono dei momenti o un momento prolungato di difficoltà. E allora ci mettiamo in ascolto della parola di Dio e prendo un brano di Matteo, al capitolo 6, i versetti dal 24 al 34. Leggo. Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo, non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Allora, io mi inserisco ovviamente, cioè sono seduto in mezzo a voi perché anch'io sono in questo cammino e devo dire che questo tipo di questa parola. Questa parola che ci rivolge Gesù per me In prima battuta è uno schiaffo, perché il mio mestiere è un po' quello di cercare di ottimizzare, di studiare i processi, cercare di economizzarli, cercare di capire se si può fare a meno di certe cose, elaborare delle soluzioni, dei processi, delle situazioni per cercare di fare profitto sostanzialmente. E in questo percorso lavorativo non nego che in tante occasioni ho avuto delle preoccupazioni e ho avuto dei fallimenti e dei successi. Ho avuto delle preoccupazioni, cioè delle preoccupazioni legate al fatto andrà bene o andrà male, cioè quando ci sono stati degli snodi che ricordo molto, molto significativi. Quando fai un impianto di energie rinnovabili molto grande, e magari dipende anche dal tuo lavoro, cioè, perché dipende da quello che, da come metti in fila le cose, da come le poni al comune, alla provincia, alla regione, alle conferenze di servizi, a come sei capace di spiegare e di mettere in pratica quello che poi ti viene affidato, insomma, e dopo le notti non sempre sono sempre così lisce, così come ci sono stati dei momenti in cui ci sono stati dei problemi magari relazionali, no? Cioè devi fare presente a un qualche collaboratore che così non va, non è che la vivo come quelli che arrivano lì, insomma, dopo una vacanza in barca e dicono voi state a casa, insomma. Le preoccupazioni ci sono, almeno io le ho vissute, e così come qualche fallimento, ma anche ricordo qualche successo. Allora mi chiedo, queste preoccupazioni, questi fallimenti, questi successi sono semplicemente delle vanità, perché ci pensa Dio? E questo a volte vi dà da fare, questo tipo di Vangelo. In realtà a un ascolto più attento, più approfondito di quello che è la parola di Dio, ho colto invece un modo di vivere, di intendere il lavoro che mi piacerebbe che mi guidasse, insomma. E provo a ricavare quindi alcuni elementi che emergono dalla parola di Gesù che ci aiutano a cogliere il vero valore del lavoro. Allora, innanzitutto il lavoro è un valore fondamentale per la persona, l'abbiamo un po' detto anche prima, non solo perché occupa il tempo, ma perché parla della nostra anche realizzazione come persona. Cioè io, forse più un discorso da uomini, adesso non lo so, però penso che molto anche della nostra realizzazione come persona passi anche in qualche caso dal lavoro, poi dipende tante volte anche da quello che uno fa, da come lo fa, eccetera, però penso che questo sia comunque trasversale, anche nel lavoro più umile passa la tua valorizzazione, il tuo valore, e questo valore è strettamente connesso alla speranza. E il Signore ci ha dato la vita perché possiamo viverla nella gioia. Prima si parlava di tristezza, e diciamo che il contraltare è quello della gioia. E ieri abbiamo parlato molto della vita eterna, cioè quindi con dei discorsi molto, molto belli, non semplicissimi se non altro da interiorizzare immediatamente, ma ci danno una prospettiva. E l'esperienza cristiana, che coglievo appunto bene ieri, che si nutre come aspirazione suprema, quella della vita eterna, non ci chiede però di cancellare le attese che abbiamo in questa nostra vita. E non è che noi siamo solo proiettati nell'aldilà, ok? E questo è consolante, cioè perché anche le preoccupazioni, i fallimenti, i successi, anche quelli lavorativi, allora rientrano in questa prospettiva di vita eterna. E la vita ci è data per crescere, e crescere noi e far crescere anche l'umanità. Questo magari lo dico dopo. Prendo anche una tentazione che c'è dal Vangelo che abbiamo letto prima. E la tentazione è quella di servire il padrone sbagliato. E mi sembra che Gesù lo dica chiaramente, anzi non mi sembra, lo dice chiaramente. E non si può servire due padroni. Prenderei sul serio questo monito. E il lavoro non può assorbire tutte le energie della persona, non può diventare soprattutto l'orizzonte ultimo, l'orizzonte definitivo della nostra esistenza. Penso che sia una tentazione presente, anche qua forse dico più negli uomini, e magari soprattutto in quelli che hanno delle responsabilità evidenti anche su delle aziende, su delle persone, però credo che possa davvero prendere un po' tutti questo tipo di tentazione. E penso che la prenda anche nei giovani o quelli che sono ai primi anni di lavoro, cioè dove si investe tanto, tantissimo nel lavoro. Perché? E mi pare che sia forte la tentazione di rincorrere il benessere, cioè di guadagnare il più possibile, sia come economicamente ma anche come status, per poi alimentare i propri bisogni, che necessariamente diventano sempre più sofisticati, insomma. La parola di Gesù mi sembra chiara, cioè come è vero che ci chiama a vivere nella gioia, è vero anche che ci richiama al rischio di sostituire Dio con il benessere, con il lavoro, non so esattamente in che termini dirlo. E mi veniva in mente una testimonianza di una persona che purtroppo non sono riuscito a ricordare chi era, ma mi ricordo quello che ha detto. Eravamo in teatro a Ospizio ed era una persona che praticamente aveva un lavoro importante, e penso a tipo a Milano, di quelli che macinano soldi, insomma. E a un certo punto della sua vita ha fatto una scelta vocazionale di mollare quel tipo di lavoro per fare un lavoro molto più semplice, ma che era per il bene delle persone. Cioè, in quel caso lì mi sembra che fosse legato al discorso dei clown in corsia, eccetera. E naturalmente prima guadagnava molto, poi dopo ha fatto un'altra scelta. Allora mi aveva colpito quel che diceva nel lavoro precedente: per 30 giorni ero triste e poi dopo ero felice per un giorno, che era il giorno dello stipendio. E adesso invece vivo 30 giorni felice e poi dopo ce n'è uno triste, che è sempre quello dello stipendio. Però insomma, alla fine concludeva dicendo: insomma, ci ho guadagnato, perché è sempre questo discorso tristezza gioia. E questo è un tema, cioè, da collocare, secondo me, nella nostra vita. E penso che questi giorni, questo giorno e mezzo ormai, ci possa aiutare a ricollocare anche l'uso del tempo, perché chiaramente se il mio tempo lo dedico per la maggior parte al lavoro e non ho mai tempo per Dio, allora significa che forse, dico forse, c'è necessità di rivedere le nostre priorità. E passo a un altro punto, che è un po' legato anche all'incipit del tema di oggi, che è legato appunto al tema della creazione. Ossia, Dio ha consegnato alla nostra responsabilità la sua creazione. Creandoci a immagine e somiglianza, ci ha chiamati a dominare il mondo. Così dice la Genesi. E come proseguendo la sua opera creatrice, impegnandoci a osare per un futuro degno della persona umana, per sé e per gli altri. Quindi penso che il lavoro diventi un momento alto di servizio, non semplicemente per noi, ma a Dio e agli altri, ai fratelli, di condivisione di una missione e di un destino, tanto più che cioè Gesù ci ha confermato che il regno di Dio è qui. Anche in questo senso, sembrano parole, come dire, un po' anche generiche, però in realtà in tante occasioni mi sono sentito anche nel lavoro in un qualche modo collaboratore della creazione, cioè sia facendo cose, ma anche, cioè, banalmente, insomma, cioè anche sul fatto di transitare da un gestionale a un altro, che è un parto per qualcuno, se qualcuno è un informatico lo sa, cioè sono cose che in realtà mi rendono consapevole di essere collaboratore di una creazione, di qualcosa di nuovo. L'importante è che sia collocato all'interno di non semplicemente un delirio di onnipotenza, ma siamo non so come si può dire, con collaboratori con Dio, insomma. Un altro punto, secondo me, molto importante sulla tematica del lavoro, lo prendo come spunto dalla dottrina sociale della Chiesa, che penso che sia bello anche scoprirlo, riscoprirlo. Noi abbiamo avuto gli amici di Regina Pacis che qualche anno fa ci avevano fatto un ciclo di incontri, secondo me è stato molto, molto bello, e forse sarebbe anche da riprendere, perché la Chiesa ha tanto da dire al mondo del lavoro, e la dottrina sociale della Chiesa ha elaborato una serie di contenuti con alcune parole chiave. Tra queste parole chiave c'era il tema della solidarietà e della sussidiarietà. E lo prendo perché, cioè, penso che c'entri molto col tema della speranza. La speranza non vive di illusioni, e nella sua concretezza si impegna ad assicurare le condizioni per un lavoro che sia umano e produttivo. Mi pare di poter dire, appunto, avendo avuto la fortuna di vedere vari ambiti lavorativi e vari ambienti lavorativi, anche varie aziende, che dove questi principi vengono vissuti, o almeno si cerca di viverli, a partire dal titolare, quindi dal titolare o dai soci, non so, a seconda delle compagini, per arrivare poi ai collaboratori, cioè dove c'è questo spirito di solidarietà, di sussidiarietà, per cui non si guarda semplicemente solo al proprio beneficio nel lavoro, ma si vuole creare un contesto nel quale poi anche le categorie più semplici hanno la possibilità di crescere e di vivere al meglio la propria esistenza. Questo contesto anche lavorativamente, ha una vita più lunga, ha un fiato più lungo. E ho vissuto, posso dirlo, anche in un ambiente dove invece c'era più attenzione a se stessi. Considerate che nelle aziende, ma forse in ogni società civile, esistono delle contrapposizioni, cioè c'è la contrapposizione. Il mercato del lavoro è un mercato che di per sé è una contrapposizione nella quale io produco piastrelle, perché qualcuno se lo fa davanti, e naturalmente gli altri sono i miei competitor, quindi c'è una competizione. C'è contrapposizione però anche all'interno della stessa azienda, quindi fra il titolare e i suoi collaboratori, i lavoratori, e fra colleghi a pari, perché io devo comparire meglio di altri, o anche verso i tuoi sottoposti, se ce li hai, insomma, perché cioè, per definizione, il mercato del lavoro, il mondo del lavoro porta ad avere delle contrapposizioni. Credo che sia bello e sia non importante, ma fondamentale, come cristiani, se vogliamo alimentare la speranza nel lavoro, fare nostro la solidarietà e l'attenzione verso le persone che lavorano con noi, e penso che ne vada di una umanità anche della nostra esistenza. Poi l'ultimo punto che volevo dire è legato al Vangelo che abbiamo letto prima: si parla tanto di non affannarsi. Anche questo è un po' una cosa che mi urta, nel senso che cioè sembra quasi che sia appunto, non preoccupatevi. E la cosa che nel lavoro mi capita spesso, ma penso a tanti di voi, è che quando chiamo una persona per lavoro, la prima cosa che gli chiedo è di solito come va, e questo mi risponde: è di corsa. Ma sempre, cioè, poi alcuni lo so già, quindi glielo chiedo perché quelli voglio sentirlo dire. Allora mi viene da dire: ma fermati, cioè, a volte mi sembra che ci sia un affanno che non abbia un senso proprio nel tuo modo di affrontare il lavoro. E penso che l'invito del Vangelo a non affannarsi sia non tanto quello di vivere una vita pigra, sedentaria, cioè ci richiama, come dicevo prima, a rimettere ordine anche alla nostra vocazione, cioè è da pagani, diceva anche Gesù, è da pagani vivere per lavorare. E in questo senso ho scritto qua nei punti. E penso che sia utile e importante confrontarci. L'ho chiamata la virtù della sobrietà, non so se si chiami così, comunque, cioè imparare ad essere sobri nella propria vita, anche nel proprio lavoro. Quindi, se vogliamo delineare il volto della speranza nel mondo del lavoro, ho provato a mettere 4 punti, vediamo se ci aiutano appunto a delineare il volto della speranza. Sperare è la lucidità di scoprire i segni di Dio anche in realtà che possono sembrare molto ordinarie, perfino povere o banali. E mi ha colpito in questo senso un film che è uscito quest'anno, che si chiama Perfect Days di Terrence Malick, non so se qualcuno di voi l'ha visto. È un film particolare, nel senso che non è di quelli eccitanti, se vogliamo. A mia moglie non l'ha eccitata, ad esempio. Però a me è piaciuto molto invece perché, come dire, è un inno alla valorizzazione, cioè al vedere una persona compiuta nel fare le cose più semplici. Cioè tutto il film si svolge nel vedere la vita ordinaria di una persona che come lavoro pulisce i bagni pubblici di Tokyo. Okay? Poi in realtà sono andato a scoprire che i bagni pubblici di Tokyo sono un'eccellenza, ma evidentemente sono un'eccellenza perché c'è chi ha questa cura nel fare le cose. Allora mi aggancio invece su una cosa molto più vicina a me. Dove lavoro adesso, che è un magazzino, abbiamo tante volte dei ragazzi che non hanno una scolarizzazione eccezionale, mettiamola così. Qualcuno di loro viene dai barconi, ok? Cioè viene dai barconi, quei famosi barconi che sappiamo che vengono a Lampedusa, eccetera, sono dei salvati, ma ovviamente hanno un retroterra culturale, sociale, eccetera, veramente povero. E qualcuno di loro, non tutti, qualcuno faccio davvero fatica a integrarlo, ma qualcuno di loro è un'eccellenza nel lavoro, cioè sono in grado di mettere una qualità veramente elevata nel fare le cose più semplici. Ad esempio, a uno gli ho affidato il comparto, diciamo, della rietichettatura, che vuol dire che tutta la roba che arriva dai nostri fornitori, adesso non vi sto a dire nel dettaglio del lavoro, però lui rietichetta, insacchetta, cioè sono dei lavori che, se vogliamo, sembrano stupidi, in realtà li fa con una velocità, una precisione, e poi alla fine di ogni giornata pulisce tutto, non solo la sua area, ma anche tutto quello che c'è nell'inbound, cioè nel ricevimento merce. E così come altri, insomma, anche in altri ambiti. Per contro, un'esperienza di questi ultimissimi giorni, accogliamo anche d'estate, soprattutto i ragazzi che fanno alternanza scuola-lavoro, quindi anche qualche vostro figlio forse, che quando sono sui 18 anni, che fanno la quarta superiore, La scuola gli propone, per prendere i crediti, di fare un'esperienza lavorativa, eccetera, e noi li prendiamo volentieri perché abbiamo appunto delle mansioni che ci possiamo permettere di affidare e sono convinto che a loro possa essere un'esperienza significativa. Bene, allora, queste settimane non lo conoscete, quindi ne posso parlare seriamente. C'è un ragazzo che è venuto, fra gli altri, lui viene dallo Spallanzani, che per chi è di Reggio Emilia, lo Spalla è la scuola. Cioè, se tu vuoi essere qualcuno, devi fare lo Spallanzani. Primo giorno che fai, ma lo dico loro, primo giorno che vai allo Spalla, dicono qua noi cresciamo la nuova classe dirigente. Bene. Sicuramente è un'ottima scuola, cioè, non lo nego, però non è, cioè, evidentemente anche dalle ottime scuole ci sono anche dei dementi, non so come dire. Cioè, questo non ha voglia di lavorare, ma non ha voglia, ma me lo dice anche. Cioè, l'abbiamo spostato a fare più cose, da quelle più intellettuali a quelle meno, o più semplici, e questo non ha voglia di lavorare. E quindi pensavo che secondo me sarebbe bello davvero che ognuno nel proprio lavoro, al di là di quello che è il suo background culturale o la fortuna che ha avuto di ricevere dei talenti o meno, no? Cioè, io ritengo di essere stato molto fortunato che ho potuto fare l'università. Sono dei talenti che evidentemente mi sono richiesti dopo di mettere in gioco, ma e ne va della nostra realizzazione personale e comunitaria, ed evidentemente non dipende da solamente o semplicemente dal mio background culturale la qualità che io posso mettere nel lavoro. Penso che sia fonte di speranza sapere scoprire questi segni, questi ragazzi, e poterli valorizzare. Cioè, per me non posso pensare che una persona come quella che ho visto in questi giorni potrà un giorno guadagnare di più di Osainov, di Mohamed, perché non è giusto. E secondo me noi come cristiani dovremmo instaurare una società più giusta. Sperare è credere nella provvidenza. L'abbiamo detto anche questo nei giorni scorsi. La provvidenza non è fatalismo, ma ci salva dall'ossessione del sentirci indispensabili. Anche in questo senso, insomma, anche con i miei collaboratori ricordo sempre che siamo tutti importanti, se no non ci sarebbero, ma nessuno è indispensabile a partire da me. Però credere nella provvidenza, cioè, è una speranza che dobbiamo alimentare in qualche modo. Poi sperare è anche vivere la festa, questo un po' me l'ha suggerito mia moglie, mi dice: se parli del lavoro devi parlare anche della festa, perché in effetti sperare è, si alimenta, lo sperare nel lavoro si alimenta vivendo bene il momento della festa, che è quello della domenica, cioè l'abbiamo letto nella Genesi, Dio opera la creazione in 6 giorni, il 7° giorno si riposa. E pensavo sul tema della domenica che però c'è qualcosa di malato, un po' l'ha toccato anche Don Andrea, in chi si affanna, si ingolfa di lavoro per poi ingolfarsi di una vacanza sempre più esotica. Sarà che forse lo dico per invidia, però mi sembra invece che però nella nostra vita ci debba essere un ordine, un'ordinarietà per cui c'è l'alternanza del riposo e del lavoro. E di poter vivere la gioia della festa anche durante il lavoro. Okay? Poi ognuno farà il suo esame di coscienza, diciamo. E in ultimo, sperare anche puntare a fare sul serio, ovviamente, il proprio impegno lavorativo, come dicevo, quale che sia. E compiere il proprio dovere con fedeltà e l'entusiasmo, dico, di fare un capolavoro. Chi mi conosce sa che forse mi riferisco a qualcuno che conosco che dice sempre che fa dei capolavori, però cioè, credo che sia bello, insomma, pensare di poter fare qualcosa di bello nella propria vita. Chiaramente, se c'è la tristezza di andare al lavoro tutti i giorni, è chiaro che è un un elemento sul quale non passarci così, cioè come dire, vabbè, tanto dopo alle 18 finito, insomma. E, è bello pensare di fare bene con fedeltà, anche quando ovviamente non è che tutti i giorni è wow, però vivo il mio impegno lavorativo. Chiudo con questo aspetto che noi siamo cristiani e essere cristiani è una vita che richiama anche l'essere persone di preghiera, di spiritualità e quindi in quest'ultima slide l'ho nominato contemplativi nell'azione che richiama un po' un motto che ci eravamo dati quando eravamo ragazzi nel mio gruppo parrocchiale, dove sulla spinta del nostro santo Ignazio di Loyola, dicevamo di essere contemplativi con Gesù che prega e attivi con Gesù che opera la salvezza. Quindi essere contemplativi nell'azione, perché mi sono chiesto, è giusto pregare per il proprio lavoro? E mi è venuto in soccorso il mio capo, che diceva che fin dall'inizio della sua attività nell'e-commerce attuale, lui ha avuto un cofondatore, che qualcuno di voi conosce perché è molto parente di qualcuno di voi, che fin dall'inizio ha pregato per la sua azienda, ma non ha pregato perché gli andasse bene a lui, ma ha pregato perché potesse essere un'opera che faceva del bene. Abbiamo coniato il motto, vogliamo fare il bene, vogliamo farlo bene. È bello, e diceva il mio capo, insomma, è stato importante avere uno che da sempre, magari non è un mostro nel lavoro, cioè nel senso non è uno che ti scaravolta un'azienda, però è un elemento che fin dall'inizio è stato importante, pregare per il proprio lavoro, per la buona riuscita del proprio lavoro come evento anche sociale, per sé, per gli altri, e anche ovviamente nel caso nostro, essendo un e-commerce di articoli religiosi, se va bene vuol dire che c'è speranza anche nel mondo. Okay. Ed è importante anche pregare per chi vive, secondo me, la fatica, cioè qualcuno ha vissuto e vive una fatica nel lavoro, vuoi perché manca, vuoi perché vive delle contraddizioni, quelle contrapposizioni che dicevo prima, vive delle ferite, e penso che deve esserci la nostra vicinanza, la nostra solidarietà, come dicevo prima, ma anche la nostra preghiera. E infine, ma secondo me forse è addirittura la cosa più importante di tutte, è questa che un po' l'abbiamo sfiorata forse ieri sera nell'incontro che abbiamo fatto di condivisione. Dobbiamo pregare, secondo me, per le esperienze di gratuità. Credo che se parliamo di lavoro, in realtà per me una delle luci più grosse, forse la luce più grossa, sono le persone che spendono la propria vita gratuitamente. Ed è chiaro che in quel caso lì è molto più evidente che non c'è il tuo tornaconto, poi a volte il rischio è che diventi lo stesso quello, quindi poi si creano delle situazioni dei ruoli, insomma, però in realtà chi vive l'esperienza di gratuità illumina anche chi vive il proprio lavoro. E penso allora alle scuole, cioè io per primo sono grato al Signore perché dai 6 anni fino ai 18 ho vissuto in un contesto di scuola dove gli insegnanti, i collaboratori, tutto quanto erano, non dico dei volontari, ma dei servitori, cioè della gente che ha prestato servizio gratuitamente. E questo è anche una responsabilità. Ma penso anche a tutte le persone che si impegnano, ad esempio, nell'ambito educativo, al Movimento Giovani, insomma, queste sono opere ed esperienze che illuminano e che danno speranza, penso, al lavoro. E anche le attività caritative, forse queste sono meno evidenti, ma ce ne sono tante presenti nelle nostre famiglie e forse tante in più che dovrebbero nascere a partire dal dal discernimento personale. E dico che si ricollega un po' a quello che dicevamo ieri, perché secondo me nell'economia di una famiglia deve essere, è vero che ci sono le scuole, ci sono i giovani, ci sono quelli proprio che dedicano molta parte della propria vita alla gratuità, ma penso che ognuno di noi sia chiamato nella propria famiglia, nella propria persona, ad avere un tempo da dedicare alla gratuità per gli altri, per attività caritative, perché questo è il tempo che dà qualità anche al tempo che dai alla sposa, al tempo che dai ai figli. Cioè penso che, se penso alla mia piccola esperienza, siccome ieri si parlava di quanto tempo e quanti soldi dare ai figli o alla moglie, il tempo più importante che ho dedicato ai miei figli è stato quando ho fatto un servizio per gli altri. Ecco.